SBS Italian.
Stamattina parliamo di Italia e di Europa, al centro ancora il tema migranti. La ONG Open Arms ha accusato la Libia di omissione di soccorso per aver lasciato morire una donna e suo figlio nelle acque del Mediterraneo. Accuse che poi sono rimbalzate all'Italia per l'appoggio al governo di Tripoli in maniera indiretta. Se così si può dire, questa mattina abbiamo ospite il giornalista Carlo Fusi da Roma, che ci aiuta un po' a fare il punto su questa situazione. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi. Sì, in Italia c'è una polemica fortissima che coinvolge naturalmente il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le organizzazioni umanitarie, perché appunto una motovedetta libica ha raccolto a largo un gommone di naufraghi. Secondo una versione, una donna, questi naufraghi sono stati tutti quanti trasportati sulla motovedetta, che naturalmente li avrebbe riportati in Libia. Due donne e un bambino si sono rifiutati. E secondo le organizzazioni umanitarie che svolgono il servizio di raccogliere i profughi, ebbene la motovedetta libica avrebbe bucato il gommone dove queste due donne sono rimaste, e naturalmente questa cosa ha poi provocato il fatto che una delle due donne e il bambino siano affogati, mentre l'altra donna sia stata raccolta da altre navi di organizzazioni di ONG e abbia potuto scioccata raccontare quello che è successo. La foto di questa donna con gli occhi sbarrati, che per 48 ore è sopravvissuta rimanendo abbrancata ad un pezzo di legno in mezzo al mare, ha fatto il giro di tutte le redazioni italiane di oggi in prima pagina su tutti i giornali italiani.
In tutto ciò, appunto, che cosa c'entra l'Italia e Matteo Salvini? Come è entrato all'interno di questa polemica? Quali sono esattamente le accuse della Open Arms sui fatti?
L'Open Arms dice che è colpa di Salvini se tutto questo è accaduto, perché l'Italia ha chiuso i propri porti alle imbarcazioni di profughi, sostenendo che il compito di raccogliere i profughi, di pattugliare le acque, è della Libia, che deve appunto con le proprie motovedette fare in modo che gli scafisti che mettono questi disperati su barche di fortuna poi appunto vengano colpiti, nel senso che queste persone vengano raccolte e riportate indietro. L'Italia, nella fattispecie Salvini, sostiene che la Libia è un porto sicuro e che quindi tutta questa operazione può essere svolta senza che vengano poi coinvolte altre nazioni, senza che questi profughi poi tocchino il territorio italiano, che peraltro il Ministero degli Interni ha chiuso. Il problema è che invece le organizzazioni umanitarie sostengono, e anche l'Unione Europea, che la Libia non è affatto un porto sicuro, che le motovedette libiche non sono assolutamente in grado di pattugliare un raggio di mare così ampio e che quindi tantissime persone sfuggono al loro controllo e quindi rischiano la morte in mare oppure vengono raccolte dalle navi delle ONG e portate in Italia, ma adesso non più, perché le navi delle organizzazioni umanitarie non si fidano più, hanno detto, dell'Italia e portano i loro profughi che raccolgono in Spagna. E quindi praticamente c'è una polemica nei confronti del Ministero dell'Interno, che è tenuto colluso con questa operazione di pseudo salvataggio operato dai libici, che in realtà salvataggio non è, e che lascia scoperti centinaia di persone che appunto vengono spinte in mare da chi ha pochi scrupoli, come appunto gli scafisti, che poi si trovano alla mercé del mare e dell'intransigenza italiana. È una questione sulla quale in questo momento non c'è possibilità di intesa, nel senso che il Ministero degli Interni italiano è determinato, e tutto il governo, anche se ci sono voci discordanti come quelle dei 5 Stelle che sostengono che non è così, che non si possono chiudere i porti, che bisogna avere comunque un atteggiamento meno oltranzista, e tuttavia oggi nessuno può più attraccare clandestinamente in Italia, ma gli scafisti continuano ad operare, le motovedette libiche non sono in grado di pattugliare il mare, e quindi noi continuiamo ad assistere a naufragi e a morti in mare di persone che sfidano il Mediterraneo e spesso purtroppo soccombono, anche una cosa che riguarda anche minori, anche bambini come in questo caso.
Carlo, Matteo Salvini, quando ha dichiarato, appunto, come dicevi, che la Libia sarebbe un porto sicuro, era in Russia. È stato a Russia appunto 2 giorni fa e ha ovviamente accennato all'eventualità che l'Italia possa anche mettere il veto in Europa sulle sanzioni alla Russia. Insomma, i rapporti internazionali della Russia e con l'Europa e con l'America e con, in questo caso, l'Italia si sono fatti sentire questa settimana. Ma quali scenari fa presagire questa ipotesi, ovvero appunto l'ipotesi di un veto in Europa da parte dell'Italia? E da una parte appunto si chiede all'Europa condivisione sul tema dei migranti e dall'altra si minaccia di riavvicinarsi a Mosca a scapito dei vicini europei. Non rischia secondo te questo atteggiamento di creare un po' un cortocircuito?
C'è una contraddizione evidente, e cioè per quello che riguarda l'immigrazione, che è una bomba piazzata sotto l'unità europea, sotto l'Unione europea, c'è una contraddizione per il fatto che i profughi possono e vengono accolti solo dai paesi con i quali l'Italia ha tradizionali rapporti di amicizia, e sono quelli che si affacciano sul Mediterraneo: la Francia, la Spagna, il Portogallo sta sull'Atlantico ma fa parte del gruppo iberico, la Spagna, la Francia e in parte anche la Germania. I paesi del blocco di Visegrad dell'est, con i quali Salvini invece vuole sempre più stringere accordi, compresa l'Austria, rifiutano di accogliere anche solo un migrante. E quindi c'è una contraddizione evidente, perché avvicinarsi ai paesi di Visegrad, che però non vogliono i migranti, e poi chiedere che l'Europa si faccia carico dei migranti, polemizzando con quei paesi che poi invece sembrano disposti ad accoglierli, beh, è una situazione che appunto è contraddittoria e rischia, come dicevi anche tu, di esplodere nelle mani del ministro degli interni stesso e del governo italiano. Quanto ai rapporti con la Russia, beh, quelli di Salvini sono rapporti con Putin consolidati da tempo, e del resto non sono gli unici. Anche la Le Pen ha un rapporto molto stretto con Putin e invece polemizza con Trump, esattamente come fa anche Salvini. Cioè, diciamo che il movimento sovranista, per capirci, chiamiamolo così, cioè quello che ha un atteggiamento fortemente antieuropeo, che quasi scommette sulla disarticolazione dell'Europa e sul ritorno degli stati nazionali, trova in Putin un alleato naturale, perché questa è una delle strategie della Russia che, come abbiamo visto anche nel faccia a faccia di Helsinki con Trump, in questo caso va a braccetto col presidente americano, che pure considera l'Europa, quella almeno che lui vede capitanata dalla Germania, come un elemento ostile. La possibilità che si arrivi al veto è ancora remota, non ci sono le condizioni politiche perché questo succeda, bisognerà capire come la pensano i 5 Stelle e anche la capacità di mediazione d'azione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tuttavia, che ci sia un link molto stretto tra Salvini e Putin, questo è un dato acclarato, e quindi il Presidente russo può contare su un alleato italiano che in questo momento all'interno della maggioranza di governo sembra quello che detta la linea e che ha la maggiore capacità di azione.
Carlo, cambiando argomento, nelle ultime ore si è sollevata in Italia un'altra questione molto stringente che riguarda la legittima difesa e l'articolo 52. Ci vuoi fare un po' una panoramica per capire quello che sta succedendo?
La riforma della legittima difesa, per come è prevista nel contratto di maggioranza, quello siglato tra Lega e 5 Stelle, e soprattutto per come è caldeggiata dalla Lega, prevede il superamento, sostanzialmente l'abolizione dell'articolo 52 del codice penale, che stabilisce che deve esserci una proporzionalità tra l'offesa, e quindi per esempio la rapina dentro casa, e la risposta del rapinato, e quindi per esempio l'uso di armi da fuoco. In molti casi in Italia si sono verificate rapine con i proprietari che hanno reagito non solo dentro casa ma anche dentro negozio, e in alcune circostanze i malviventi hanno avuto la peggio, qualcuno è stato anche ucciso. Per questo succede che chi ha sparato per difesa però poi viene indagato per eccesso di legittima difesa, proprio perché c'è un criterio che il giudice poi deve stabilire, e cioè bisogna che, ripeto, la reazione di chi subisce un'offesa sia proporzionata di pari grado all'offesa ricevuta. Salvini e la Lega, che sostiene che invece violare il domicilio è comunque un delitto e quindi c'è comunque il diritto di chi è violato di rispondere, Bene, propone di abolire questo articolo del codice in modo che, diciamo, ci sia la possibilità di ridifendersi senza limiti, anche i magistrati poi possano stabilire e decidere sulla base di una risposta che è nell'ambito a quel punto dei codici e delle leggi. Su questo terreno, che è un terreno molto delicato naturalmente, perché ed è un terreno che poi trova, diciamo, sponde anche da parte dei costruttori di armi, da parte di chi sostiene tesi securitarie, chiamiamole così, ecco, beh, questo è un terreno molto delicato che oggi ha manifestato un certo livello di scontro, perché i 5 Stelle, per esempio, su questa faccenda del superamento dell'articolo 52, tenendo presente che il ministro della giustizia è Buonafede ed è un esponente dei 5 Stelle, sono piuttosto scettici e pensano che invece bisogna essere un po' più caldi, mentre le opposizioni, in particolare il PD, spara alzo zero dicendo che praticamente Salvini vuole il far west, ha in testa il modello americano, più armi per tutti, più spari per tutti. È interessante il fatto che anche alcuni sindacati di polizia siano contrari a questa posizione di Salvini, perché temono che un riarmo generalizzato della popolazione poi possa provocare risultati, insomma, perversi, tanto che poi dopo qualcuno si sente legittimato a sparare sempre e comunque. Su questo fronte non c'è un'intesa nella maggioranza. Oggi in Parlamento la legge, la proposta di legge, ce ne sono tante, le proposte di legge hanno cominciato il loro iter parlamentare e subito si è creata una divaricazione appunto all'interno della maggioranza, e bisognerà capire come si riuscirà a ricomporla. È uno dei tanti temi che stanno emergendo e che segnano una differenza tra Lega e 5 Stelle, per esempio anche sulle misure economiche, come su, per esempio il decreto di dignità e sui voucher, a testimonianza che il contratto c'è, il contratto deve essere portato a termine, ma tra il dire e il fare, come al solito, c'è un mare di difficoltà che al momento lascia distanti i due partner di maggioranza.
Carlo Fusi, grazie e ci risentiamo presto.
Grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.